buona festa a tutte e a tutti. Diamo il benvenuto anche agli amici di Villa Stellone che ci hanno raggiunti e sono contento che siate qui con noi a condividere almeno questa ultima parte di cammino. Noi stiamo portando avanti la lettura della Passione secondo Luca e quindi oggi stamattina dovremo concludere appunto questa lettura. Inizio con una invocazione allo Spirito, come al solito, in modo che veramente questo Spirito Santo, scaturito dalla croce, possa inondarci sempre di più, inzupparci sempre di più, in modo da farci testimoni di Cristo anche nel mondo. Passi il tuo Spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e schiude l'amore. Passi il tuo Spirito come uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Passi il tuo Spirito nel nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di passione per il tuo Vangelo. Passi il tuo Spirito nelle nostre menti per farvi fiorire pensieri fecondi. Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo Spirito fin dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nella tua grazia. Amen. Allora, noi ci inoltriamo dal versetto che abbiamo lasciato ieri pomeriggio, quindi vi chiederei di andare a Luca 23, i versetti 26-32. Quindi se qualcuno desidera leggere Luca 23, 26-32.
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori».
Ecco, Gesù vive, si sta incamminando ormai verso il luogo detto Cranio, il Golgota, e in questa Via Crucis fa tre incontri che potremmo definire tipologici, nel senso che incontra l'umanità in fondo in questi tre incontri, è un trittico. Incontra il Cireneo, che è un simbolo ovviamente, simbolo del vero discepolo, incontra le figlie di Gerusalemme, ovvero il vero popolo di Dio, e poi incontra i due malfattori, la vera umanità. Ecco, questi sono i tre incontri che Gesù fa lungo il cammino della croce. È curioso riguardo al Cireneo che si chiama Simone. Ora voi capite ormai che se Luca dice che si chiama Simone ci sarà un motivo. È in riferimento a Pietro, ovviamente. Ho detto che il Cireneo è il vero discepolo, non è Pietro il vero discepolo. Perché Pietro è ancora l'uomo, abbiamo visto ieri, che vuole morire con Gesù, che desidera morire per il suo Signore. Questo non è il cristianesimo, morire per Cristo. Il cristianesimo è un Cristo che muore per noi, che è diverso. Simone non desidera nulla, non vuole nulla, ma porta la croce. Leggetevi poi Matteo 21-28, vi ricordate quando Gesù dice che ve ne pare, un uomo aveva due figli, rivoltosi al primo disse, figlio, va oggi a lavorare nella vigna, ed egli rispose, sì sì, vado, ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo stesso, ed egli rispose, non ne ho voglia, ma poi ci andò. Ecco, Simone di Cirene è questo. Ma ci torniamo sopra, Simone, dice re. Secondo incontro abbiamo detto le figlie di Gerusalemme, il vero popolo di Dio, a dire che quelli che fanno la storia sono i grandi. Abbiamo letto la passione, tutti i protagonisti della passione sono uomini, maschi, farisei, scribi, sacerdoti, i discepoli, Erode, Antipa, Pilato, tutti uomini. Finalmente incontra il femminile, cioè coloro che hanno la capacità di provare compassione. Questo è il vero popolo di Dio, quello che prova compassione e non quello che ordisce lotte, guerre, inganni. È curioso che la storia è fatta da guerre condotte sempre da uomini. Sono gli uomini che fanno la guerra. E poi incontra due malfattori, abbiamo detto la vera umanità. Che hanno la possibilità finalmente di avere Cristo a fianco e potergli gridare la salvezza. Ecco. Sono due privilegiati. Due maledetti privilegiati. Questa è la nostra salvezza. Maledetti privilegiati. Ma torniamo al Cireneo. Dov'è Cirene? Dov'è la Cirenaica? È in Africa, è nella regione dell'Africa. Allora la domanda è, ma che ci fa un africano a Gerusalemme? Nulla. Era di passaggio. Simone è per Gesù ciò che Gesù è per noi. Viene invitato a portare il patibulum, il legno trasversale della croce. E lo fa per puro caso, passava di là. Lui non voleva, non desiderava, non aveva fatto mica nessun progetto, non ha detto, non era come Pietro, io morirò per te, darò la vita per te. No, lui passava di lì. Gli è stata caricata la croce, come tutti noi in fondo. Ecco, Simone di Cirene ci rappresenta bene. Portiamo la croce senza volerlo. Ci capita. Una disgrazia, una malattia, la fatica del vivere, no? Non andiamo a cercarci la croce. È la storia che ce la mette addosso. Il caso, chiamiamolo come vogliamo. Però in questo caso, portandola, quindi per caso gliela caricano addosso, ma in questo modo collabora alla salvezza. Cioè un evento tragico e casuale, come per tutti noi, può diventare possibilità di grazia. Perché la grazia si serve del caso per manifestarsi. Paolo questo lo ha compreso bene quando scrive Romani 8, 28, tutto, ma proprio tutto, anche il caso, anche la disgrazia, anche la malattia, anche la sofferenza, collabora, coopera al bene di coloro che amano Dio. Quindi nel Cireneo, e quindi in quanti come lui portano il male che non fanno, perché la maggior parte del male che viviamo non lo facciamo, non ne siamo responsabili, continua la storia della salvezza, della redenzione del mondo. Simone di Cirene è uno dei tanti poveri cristi della storia. Ma cristi che collaborano alla salvezza portando una croce che non hanno scelto, ma la portano e collaborano alla salvezza dell'umanità. Pascal, Blaise Pascal amava dire: Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo, attraverso tutti i poveri cristi. E io credo che tutti i poveri cristi che stanno spingendo le frontiere ci stanno salvando. Ci stanno salvando. E noi li buttiamo via. Stiamo buttando via la nostra redenzione, la nostra salvezza. I profughi non sono un problema, sono la nostra opportunità. Non ce ne accorgiamo. Sono tutti i cirenei della storia, tutti i poveri cristi che soffrono senza colpa. E noi riusciamo a farli sentire in colpa. Siamo tremendi noi occidentali. Facciamo sentire i poveri cristi senza colpa in colpa. Quindi non sono veramente i poveri, non saranno mai il nostro problema, sono la nostra grande opportunità. Come Cristo. Cristo era un grosso problema per i giudei è diventato in realtà la loro salvezza, perché è morto per loro, portando una colpa che non ha fatto. Versetto 27, lo seguivano gran moltitudine di popolo e di donne. che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Qui Luca sta citando praticamente letteralmente Zaccaria 12:10, lo dico per i nuovi di stamattina. Luca costruisce la sua passione citando continuamente passi dell'Antico Testamento. Ecco, per Luca è l'evangelista. Luca è l'evangelista della misericordia, della dolcezza. Luca è un po' questo evangelista che si stacca un po' dagli altri. E ricorda questo incontro con le donne, con questo principio femmineo, ecco, che lenisce, che consola, che accompagna, ecco, tutte le prerogative della donna, che lenisce la malvagità e la rudezza della passione. Le donne sono un po' il principio buono che con le sue lacrime, come balsamo, unge la passione di Cristo, che è la passione del mondo. Ecco, io credo che le donne abbiano questo grande compito e privilegio nella storia, ecco, di lenire come balsamo la bruttezza del mondo, provocata più delle volte dagli uomini. E mi chiedo, noi Chiesa, cosa abbiamo fatto delle donne? Se la Chiesa a volte è così dura, così impietosa, così dura, così rigida, io credo che sia proprio per questa mancanza di donne nella Chiesa. Se avessimo avuto più donne nella Chiesa, ma non dico a fare le serve in sacrestia, dico proprio a livelli alti, l'avessimo avuto in 2000 anni, le cose nella Chiesa sarebbero diverse, sarebbe un po' diverse anche oggi. Mi ha colpito, il Papa ha fatto gli esercizi settimana scorsa e li ha predicati Hermes Ronchi, e ogni tanto davano alcuni passaggi di questa predicazione. E Hermes commentava Luca 7, l'episodio della peccatrice che va in casa di Simone, no? E Simone, lui uomo di chiesa, uomo re di religione, lui è un grande fariseo, si lamenta perché è entrata una donna nella sua casa, nella casa della religione è entrata una donna. E Gesù dice: ma Simone, ho da dirti una cosa, vedi questa donna, no? E dice così il Vangelo. E Hermes dice, ma era molto simpatico, no? Aveva davanti il Papa con la curia, quindi tutti gli uomini ovviamente. E allora Hermes dice, ma lo chiedesse a me oggi qui, e mi dicesse, Hermes, vedi questa donna? Io dovrei dire, no, non la vedo, perché qui vedo solo uomini. Mi giro da una parte, uomo. E lui ha avuto il coraggio, questo è un uomo libero, vuol dire che è veramente libero, no? Ha detto, ma al Papa e alla Curia, ma questo vi sembra normale? Mi sembra normale? Non è successo qualcosa in 2000 anni che... ma vi sembra proprio, no? O c'è da pensare a qualcosa? Bellissimo. Abbiamo escluso il principio buono dell'umanità, che ha capacità di lenire come balsamo le ferite, e siamo diventati intransigenti, siamo diventati giudicanti, siamo diventati duri, inflessibili. Ma il problema è che non era così al tempo di Gesù, erano solo donne intorno a Gesù, poi non so cosa sia successo, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me. Vedete, Gesù non è preoccupato per sé, ma per i suoi crocifissori. È un po' il discorso che facciamo ieri di amore di mamma, quel racconto, no? Lo ripetono, questa mamma che viene accoltellata dal figlio per motivi futili, per denaro forse, e mentre accoltella la madre ripetutamente si ferisce col coltello, e la mamma prima di morire ancora uno sguardo d'amore verso il figlio dicendo: ti sei ferito, ti sei fatto male. Ecco, Gesù è sempre preoccupato per l'altro, mai per sé. L'amore in fondo è questo, è la preoccupazione per l'altro, non per sé. Infatti, ascendendo al Calvario, Gesù spiega alle donne ciò che avviene nella sua morte. E poi c'è questo discorso, un po' criptico forse, del legno verde e del legno secco. Solitamente è il legno secco che viene bruciato. E Gesù dice: adesso bruciano me, che sono il legno verde, ma perché bruciano me? Per evitare che veniate bruciati voi, legno secco. Ecco, vedete questo amore che muore perché l'amato non muoia. Questo è l'amore, l'amore muore sé e non fa morire l'amato. In realtà qui Luca sta citando un passo che è 3.9, Luca 3.9 ma anche 13.6, del discorso del fico sterile. Quindi lui dice: il legno secco in realtà è il legno del fico che non produce frutto, e quindi per il fatto che non produce frutto deve essere bruciato. Gesù qui sta dicendo: io sono il legno verde che muoio perché tu possa finalmente portare frutto e non essere bruciato. E qui si spalanca un mondo in realtà, perché c'è qualcosa di grandioso qua dietro. Cerco di dirlo in poche parole, perché non possiamo dire tutto, ma lo scopo della vita qual è? E portare frutto. Solo questo. Lo scopo della nostra vita è portare frutto. Siamo semi che hanno necessità di deflagrare e quindi portare frutto, secondo ovviamente ognuno la sua natura. Però fruttificare, no? Pensate quante volte Gesù si ferma su questa realtà, pensate soltanto alla parabola dei talenti, delle mine, cioè. Lo scopo della vita è portare frutto. Ora, se noi passiamo la vita come un legno secco che non porta frutto, la nostra vita a cosa è servita? Ma cosa vuol dire portare frutto in ultima analisi? Amare, amare. Perché l'unico frutto che Dio chiede da noi è l'amore. Ciascuno, ovviamente, nella sua condizione. Ma noi non siamo capaci di amare fondamentalmente. Ecco perché l'amore si è fatto crocifiggere, ecco perché l'amore è morto. L'amore si è fatto uccidere perché noi potessimo diventare i principi d'amore. Dalla croce è scaturita la nostra possibilità di portare frutto. Ecco, allora, il legno verde è stato ucciso e da questa morte dell'amore è venuto a noi lo Spirito, che è la vita di Dio. La vita di Dio in noi ci porta a portare frutto, ci abilita ad amare. E amando, finalmente, noi legno secco, che eravamo infecondi, possiamo diventare fecondi. E diventando infecondi ci realizziamo come uomini e come donne, viviamo da risorti, perché chi ama è già risorto, arriva la morte, la morte non lo colpirà, vivremo in eterno, questa è la risurrezione. È semplice, no? Ripeto il pensiero.
Grazie.
Lo scopo della nostra vita appunto è fruttificare, ma noi siamo legno secco, siamo fondamentalmente cattivi, dice Gesù in Matteo, voi che siete cattivi, ma cattivi non in senso morale, cattivi vuol dire captivum, è prigioniero, noi siamo prigionieri del nostro egoismo, della nostra idea, delle nostre incapacità, siamo molto incentrati. Quindi siamo incapaci di amare, cioè di prenderci cura dell'altro. Allora l'amore, Cristo, è morto per questo. L'amore ha dato la vita perché non morissimo, ha dato la vita perché noi cominciassimo ad amare. Paolo lo dice benissimo, no? In Prima Corinzi 15, mi sembra, quando dice: la carità di Cristo, l'amore di Cristo che mi ha raggiunto mi spinge adesso ad andare verso i fratelli. Come uno è morto per me, cioè Cristo è morto per me, allora io posso anche cominciare a morire per l'altro. Dalla croce quindi arriva a me, viene a me lo Spirito Santo, il primo dono che ci viene fatto, lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo che cos'è? È la vita di Dio. E la vita di Dio che cos'è? L'amore. Dio è soltanto amore. Quindi con la morte di Dio viene la mia vita, nel senso che io sono abilitato finalmente ad amare. Ora, se io faccio della mia vita un atto di amore, comincio ad amare, vivo da risorto. Perché? Perché Giovanni, prima Giovanni 3,14 dice: chi ama è già passato dalla morte alla vita, è già risorto. Ora, se io vivo da risorto, può toccarmi anche la morte biologica, ma io sono già risorto, sono già vivente. E cosa vuol dire? Vuol dire che io scavalco la morte e vivo per l'eternità. Chi ama è già eterno. Ecco perché era necessario che il legno verde morisse per il legno secco. Perché noi potessimo cominciare a portare frutto, quanto frutto? Tanto da morire per gli altri. È l'unico modo per non morire. Morire per amore è l'unico modo per non morire. Ma chi non ama è già morto. E legno, rimane legno secco. E in Giovanni 15 cosa dice Gesù? Cosa ne facciamo del legno secco? Ma lo bruciamo. Che non è l'inferno, eh. Cioè, è inutile. Luca 23, 33, 43. Non facciamo passare troppo tempo perché ne ho già poco. Luca 23, 33, 43.
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, li concepissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: hai salvato altri, salvi se stesso. È lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei.
Bene. Finalmente lo crocifiggono. Vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro. È curioso notare che l'unico a poter perdonare durante il male che subisce, questo può essere soltanto Dio. Non illudiamoci di poter perdonare qualcuno mentre stiamo subendo il male da questa persona. È impossibile. Per Dio il perdono è immediato, per noi no. Per noi ci vuole molta mediazione. Non fosse altro che il tempo. Non facciamoci illusioni. E quegli idioti dei giornalisti che vanno a chiedere al padre che hanno ucciso una figlia se perdona, beh, appunto sono idioti, eh? Non si può perdonare. Però Dio ce la fa. Perdona loro, cioè lo stanno uccidendo e dice perdona. Lo fanno per ignoranza, non sanno quello che fanno, cioè non hanno ancora scoperto te, chi sei, ma fra poco lo scopriranno. Facciamo il male per ignoranza, facciamo il male per ignoranza, perché non abbiamo ancora conosciuto che cos'è l'amore. Il male che facciamo è una grande illusione, ci inganniamo, no? In fondo, ci inganniamo. Facciamo il male sperando un bene, ovviamente, nessuno fa il male per il male, non siamo masochisti. Facciamo il male perché non vogliamo trarre un bene. Loro uccidono Dio pensando di fare un bene. Ma Dio li perdona. E cosa succede? Verrà loro la vita. È incredibile, cioè quel perdono permetterà agli assassini di essere i primi beneficiati dall'assassinio che hanno fatto. E questo è il perdono è dare la possibilità a chi ti fa del male di poter rinascere. Infatti, loro lo colpiscono a morte e saranno i primi a ricevere la vita da questa morte. Questo è il perdono. E solo Dio può perdonare così. Perdono vuol dire iperdono, un dono grandioso che trasforma il tuo male in salvezza. Noi l'abbiamo ucciso e è venuto a noi la vita, l'abbiamo maltrattato e siamo stati benedetti. Allora possiamo dire che da quella croce, dalla croce, da questa crocifissione è venuto a noi il giudizio di Dio. Lo dicevamo all'inizio, lo ripetiamo perché è importante, se noi leggiamo attentamente il Vangelo, l'unica definizione di giudizio è questa. Dio perdona e dona il regno ai malfattori. Questo è il giudizio di Dio. Questo. Dio non potrà giudicare in un altro modo. Il giudizio di Dio è dare la vita, il regno, il futuro ai suoi assassini. Questo è il giudizio di Dio. La croce ci giudica, la croce ci giudica. E il giudizio della croce è soltanto amore e riconciliazione, e basta. Quindi tutte quelle idee perverse di un Dio giudice che verrà e ci sbatterà l'inferno, ci condannerà, tutte balle, non è vero. Se stiamo al Vangelo non è possibile. Verrà a giudicare i vivi e i morti, è vero, verrà a giudicare, ma in questo modo, riconciliandoci a sé, salvandoci, abbracciandoci, benedicendoci. Se no è stata vana la croce di Cristo, perché Cristo è morto altrimenti? Per premiare i buoni? Eh no, il Vangelo ci dice che sta benedicendo gli assassini. Questo è il potere di Dio, l'unico potere di Dio è l'amore. Amare sino alla morte, Giovanni 13:1. Su quella croce mettetevi nei panni dei discepoli, su quella croce pare che tutto sia finito. Boh. Guardando il Gesù crocifisso, religiosamente Gesù è un maledetto, maledetto chi pende dalla croce, dice l'Antico Testamento. Quindi religiosamente, dal punto di vista di Dio, è un maledetto. Dal punto di vista politico è un non potente, cioè un impotente, ha fallito. Personalmente è un disgraziato, proprio una miseria d'uomo. Quindi sembra che il male abbia vinto. Basta leggere la cronaca ogni giorno e pare che il male stia vincendo. Ma non è così. La croce è la vittoria, piuttosto. Gesù, perdendosi per noi, vince questo male. Perché Lui, perdendosi, ci ha ritrovati. Facendosi maledire, ci ha benedetti. Rendendosi impotente, ci ha rivestiti di potenza. Perché ha fallito, ci ha rigenerato. Vedete, bisogna proprio cambiare sguardo sulla croce. Quello che noi consideravamo fallito, impotente, maledizione, in realtà era il compimento di Dio su di noi. Solo che non abbiamo categorie in grado di leggere questo. Dobbiamo purificare i nostri occhi. Allora, anche nella nostra vita, quando cominciamo ad amare, state certi che se cominciamo ad amare chi ci sta intorno, risulteremo sempre degli impotenti, dei maledetti e dei falliti. Agli occhi del mondo, sì. Però, in realtà, si sta compiendo la nostra salvezza. Sono logiche diverse. È questione di occhi capaci di leggere queste cose, diventare contemplativi. Dobbiamo diventare contemplativi. Se no, non riusciremo mai a entrare in questa ottica. Se no, ci metteremo sempre dalla parte del mondo, che condannerà sempre chi ama, perché lo riterrà inutile, un'impotenza, una maledizione, un fallimento. Ma cosa fai? Ami? Cosa ti serve? Bisogna essere potenti, bisogna alzarsi in volo e andare a combattere i cattivi. E il mondo ragiona così. No, il cristiano dovrebbe ragionare un po' diversamente. Acquisire il punto di vista di Dio. Infatti li gridano, il mondo li gridano, il 35 prima, è interessante. Il popolo stava a vedere. Ma non stava a vedere, stiamo attenti, eh. In greco c'è stava contemplandolo. Usa il termine contemplazione, il verbo contemplazione è importantissimo in greco. C'è un termine che è teoria, spettacolo di Dio. Stava contemplando questo spettacolo. È uno spettacolo la croce. Ma che spettacolo si manifesta sulla croce? Lo svelamento del volto di Dio. Cioè sulla croce si alza il velo su Dio. Infatti, la croce possiamo proprio definirla come la rivelazione massima di Dio. Rivelazione vuol dire togliere il velo da. Gesù ha tolto il velo su Dio. Prima Dio era considerato giudice, ma nella maniera cattiva. Quindi uno che condanna, che castiga, che rimprovera, che chiede, che maledice. No, Gesù dice, adesso vi faccio vedere chi è il vero Dio. Tolgo il velo da Dio. Dio è amore, misericordia, perdono, abbraccio, amore per i nemici, vita per gli assassini, riconciliazione all'inferno, avanti così. Questo è il vero volto di Dio. E qualcuno grida, salvi se stesso. Ma certo, è normale, perché è un istinto di conservazione. Tutti diciamo, quando le cose si mettono male, gridiamo, si salvi chi può. Dio no. Noi, per istinto di conservazione, piuttosto facciamo morire per poterci salvare. Dio non ha istinti di conservazione, perché Dio è onnipotente, solo nell'amore. Quindi è disposto a morire perché noi possiamo salvare. Proprio il contrario. Quindi noi siamo portati a uccidere per conservarci. Dio si fa uccidere per conservarci in vita. E l'amore? L'amore ragiona così. L'uomo per salvarsi cerca un po' di potere, un po' di denaro, un po' di successo, un po' di apparenza. Sono le tecniche che usiamo tutti per salvarci un po'. Ma su quella croce ci viene rivelato un altro modo per salvarci. Dare la vita. Espropriarci. Dimenticarci. Vedete, sulla croce c'è proprio, ci viene appalesata, ci viene raccontata, manifestata un'altra logica, un altro modo di vivere, che è l'essenza di Dio. Non trattenere per avere, ma donare per essere. Non uccidere per vivere, ma lasciarsi uccidere per donare vita. Avanti così. Giovanni 13,1, non c'è amore più grande che dare la vita. Oppure Giovanni 12,24, se il chicco di grano non muore non può portare la vita, avanti così. E quella croce racconta tutto questo. E poi più avanti dice, salva te stesso e noi, il malfattore, dice uno dei malfattori, salva te stesso e noi. E no, dice Gesù, io non posso, io salvo voi, ma non salvando me stesso. L'altro dice, ricordati di me. Ma è una domanda superflua, è una richiesta superflua, perché Dio non può dimenticare. Noi possiamo dimenticarci dell'amore. Dio, essendo l'amore, non può dimenticare l'amato. Dio è memoria. Gesù, il figlio crocifisso, è il ricordo presso il Padre di ogni figlio perduto. Gesù è il Dio che si è fatto ultimo di tutti perché nessuno potesse sentirsi ultimo, abbandonato, maledetto. Neanche morendo in croce, maledetto. Capite? Leggeremo alla fine un bel passo di Efrem il Siro, un padre del IV secolo. Perché Gesù è salito sulla croce? Che cos'è il Gesù crocifisso? È Dio che va a recuperare anche l'ultimo delinquente, anche l'ultimo, per donare a lui il regno, per essere sicuro di non aver perso nessuno per strada. Questa è la croce, è la raccolta di tutti i figli perduti, ma proprio tutti. È importante che siano due maledetti, quelli vicini, perché fossero stati due santi sarebbe stato un disastro. Vorrebbe dire che Dio ha dato la vita ai buoni, a chi ce la faceva, a quelli che osservavano. Però mi sembra che su quella croce non ci fossero né scribi, né farisei, né sacerdoti. Per fortuna. Se no saremmo tutti fottuti. Tutti. Era importante che ci fossero due delinquenti, perché siamo tutti ladroni sulla croce, perché tutti abbiamo rubato l'amore di Dio. Siamo tutti ladroni sulla croce. Era importante che venisse a cercare anche me. Io sono questi malfattori sulla croce. Questo ricordati di me, anche questa è una citazione dell'Antico Testamento, il Salmista 105, il Salmo 105, versetto 4, il Salmista dice: ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza. E Gesù risponde: oggi sarai con me in paradiso. Ma stiamo attenti, questo oggi non è temporale, non è che alle tre, Gesù è morto alle tre, non è che alle tre e un quarto questo fosse in paradiso. È l'oggi di Dio. Ogni istante noi ladroni crocifissi siamo con Lui. Dobbiamo fare una lettura teologica di questo. Sarai con me, ma nel senso che io sono l'Emmanuele, il Dio con voi, il Dio con te. Se io sono il Dio con te, vuol dire che tu sei l'uomo con me. Dove sono io, sei tu. Siamo tutti ladroni crocifissi nel cuore di Dio. E lo siamo perché siamo ladroni crocifissi. Il paradiso non è quello che possiamo pensare noi. Il paradiso non è un luogo, è una condizione, l'essere con l'amore. Siamo già in paradiso, tutti, già adesso. Non andremo in paradiso, noi siamo in paradiso, perché siamo nell'amore, siamo in Dio, siamo nella memoria di Dio. È come se avesse avuto più tempo Gesù, ma non poteva fare grandi catechismi sulla croce, me ne stavano agonizzando entrambi, ma avesse avuto più tempo forse gli avrebbe detto: sono venuto con te fin qui sulla croce perché tu tornassi con me nel cuore di Dio. Ora che la tua paura di me è cessata, vedi che il mio amore per te è crocifisso e inchiodato. Non mi allontanerò più da te e tu non ti allontanerai più da me. Vivremo insieme per sempre, tu con me perché io con te, tu di me e io in te. E citando Proverbi 8:31 avrebbe detto: la mia delizia è stare con te, mio amato, perché tu mi hai rapito il cuore e sei diventato parte di me. Sei diventato per me il paradiso. Il paradiso lo vive Dio, stando con me. Noi siamo il paradiso di Dio. Noi siamo il paradiso di Dio. Perché a Dio sta a cuore soltanto una cosa, l'averci con Lui. Per questo, vicino al tuo albero che mi ha dato la morte, ho piantato il mio albero che ti dà la vita. Se leggete Apocalisse 22, vi accorgerete che questa scena del Calvario è già il nuovo Eden. È un paradiso. Quel Calvario è in realtà un paradiso, il nuovo paradiso, raccontato da Apocalisse, perché lì finalmente Dio vive il suo paradiso, il compimento del suo cuore, la sua felicità massima, ha ritrovato il figlio perduto. E visto che l'ha ritrovato, questo malfattore, questo delinquente sulla croce non è altro che un'altra figura di un personaggio che Luca gli ha raccontato. Siamo al capitolo 15, il figlio del prodigo. Ora facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e è tornato in vita. Attraverso la mia morte. Dio muore perché io possa tornare in vita e questo provoca la felicità di Dio. Su quella croce, la croce è un talamo nuziale. Su quella spanna di legno si è consumata le nozze dell'unione tra l'umanità e la divinità. Dio ci ha sposati su quella croce. Finalmente ha trovato il suo amato e si è unito a lui, cioè a me. Da quel venerdì santo siamo una cosa sola, io e Dio, da quel venerdì santo. E cos'è che potrà separarci? Nulla, dice, neanche la morte potrà separarci. Siamo già salvati. Siamo già redenti, siamo già in paradiso, siamo già una cosa sola con Dio, siamo suo sposo e basta. Non potrà succedere nulla nella nostra vita per rompere questo. Di cosa possiamo avere paura? Di cosa? Bene, facciamo un momento di pausa. Vediamo mezz'oretta, 10:30 qui.